Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 10 agosto 2023. Iniziamo allora anche oggi la nostra trasmissione che riguarda tematiche alimentari con i richiami, notizie che ho tratto come di consueto dal sito ilfattoalimentare.it. Una prima notizia riguarda delle caramelle. Qui ce ne sono parecchie, però naturalmente molte sono scadute, quindi non le leggo. Leggo quelle che ancora hanno una valenza. Allora, il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo da parte dell'operatore di due lotti di cupcake Lipedic, guscio a forma di cupcake contenente un lecca-lecca alla frutta da intingere in un sorbetto aspro a marchio Star Sweet. Il problema è che esiste il possibile rischio di un mancato fissaggio del portacaramelle dell'ecca-lecca alla parte inferiore del coperchio, che potrebbe staccarsi durante il consumo, quindi con probabili possibili danni al consumatore. Qui abbiamo il termine minimo di conservazione, sono giugno 10 gennaio 2026 e 20 giugno 2026. Mi pare un po' strano, due cose di scadenza simili con così grande differenza, una in gennaio e una in giugno. Comunque sappiate che si tratta di questo, in pratica, lecca lecca cupcake Lipedic. Poi andiamo a vedere un altro richiamo, anche questo come il precedente a firma di Giulia Crepaldi, che ci dice che il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di alcuni lotti di biscotti di farina di mais La Meliga, a marchio gli artigiani del gusto Mario, senza glutine, perché il motivo del ritiro è la presenza sulla confezione della dichiarazione senza lattosio, mentre il prodotto invece contiene lattosio, come indicato nella lista degli ingredienti. Qui di termini minimi di conservazione ce ne sono parecchi, e vanno dal 21 marzo 2024 sino al 5 luglio 2024. Successivo richiamo riguarda un formaggio. Questo è abbastanza recente come possibilità di scadenza, essendo un formaggio a pasta semicotta. Comunque si tratta di un formaggio a pasta semicotta, Cacio del Casaro, a marchio Chesta, per la presenza di Listeria monocytogenes. Qui le date di scadenza sono dal 10 agosto 2023, quindi oggi il primo scade, e l'ultimo scade il 26 agosto 2023. Cacio del Casaro, a marchio Chesta. Ultimo richiamo è un richiamo di alcune confezioni di burro d'arachidi, peanut butter 100% arachidi, crunchy e cremi, a marchio Fiorentini, e di crema spalmabile di arachidi a marchio OK Brio. Questo prodotto è stato ritirato, o questi prodotti, per possibile presenza di corpi estranei. Ci sono molteplici tempi minimi di conservazione, termini minimi di conservazione, impossibili da citare. Vi ricordo solo di che prodotti si tratta. Quindi crema di arachidi, peanut butter 100% arachidi fiorentini, crema di arachidi, peanut butter crunchy fiorentini, crema di arachidi, peanut butter creamy fiorentini e crema spalmabile di arachidi, peanut butter creamy, ok, brio. E con questo abbiamo chiuso i richiami portati alla nostra attenzione da Giulia Crepaldi. Adesso vi leggo alcune notizie invece, sempre tratte dal sito Il Fatto Alimentare, che oltretutto adesso va in vacanza proprio dall'altro giorno, da due giorni fa, sino al 21, ma avremo modo di trovare notizie da altre fonti. Vi do alcune notizie prima che riguardano i bambini. Questa ritengo molto importante, riguarda le microplastiche e le nanoplastiche che entrano nei biberon di plastica qualora vengano riscaldati con il loro liquido in microonde. È una notizia particolarmente importante per i bambini e per i loro genitori o gestori, messa nel sito in data 24 luglio 2023. L'estensore dell'articolo è sempre Agnese Codignola e si dice quanto segue. Scaldare biberon e contenitori per alimenti per bambini nel forno a microonde significa far rilasciare miliardi di nano e microplastiche, che in alcuni casi raggiungono l'iperbolica cifra di 2 miliardi di nanoparticelle e 4 milioni di microparticelle per ogni centimetro quadrato della parete del contenitore. Fate i conti di che incredibile quantità di particelle si staccano dal contenitore in plastica. Particelle che poi i bambini ingeriscono insieme al latte e al cibo e che nei test in vitro provocano la morte delle cellule renali, tre quarti di quelli inizialmente messi in coltura, in soli due giorni. E questo accade anche con le plastiche che ufficialmente sono approvate per il riscaldamento in microonde. Sono inquietanti le cifre contenute in un articolo pubblicato su Environmental Science and Technology dai ricercatori dell'Università del Nebraska, che hanno condotto una serie di test su biberon acquistati nei supermercati, quasi mai oggetto di studi sul rilascio di microplastiche. Nello specifico hanno verificato che cosa accadeva a due contenitori per cibo per bambini di polipropilene e a una busta di polietilene, entrambi approvati dalla Food and Drug Administration statunitense, quindi all'ente preposto per le indagini di questo tipo e per dare le autorizzazioni, e riempiti con acqua deionizzata oppure una soluzione di acido acetico al 3% che richiama le caratteristiche debolmente acide di numerosi alimenti e bevande a base di latte, così come frutta e verdura. Quando hanno scaldato nel microonde contenitori e buste per 3 minuti a 1000 watt e poi analizzato la quantità di nano e microplastiche nel cibo e nelle bevande che erano stati riscaldati. Come atteso, il numero di nanoparticelle, come dimensioni sono di un milionesimo di millimetro, e microparticelle, un millesimo di millimetro, varia molto a seconda del tipo di contenitore e di alimento presente. Secondo i calcoli fatti, che hanno tenuto conto anche della dieta quotidiana di un neonato o di un bambino piccolo, i più esposti sono i neonati che bevono prodotti a base di acqua e i bambini leggermente più grandi che consumano prodotti a base di latte scaldati nel microonde. In questi casi il numero di microparticelle e nanoparticelle assunte può essere veramente elevato, attorno ai 20 nanogrammi per chilo al giorno. Tra l'altro c'è una significativa perdita di nano e microparticelle di plastica anche quando i contenitori sono esposti sugli scaffali di un punto vendita a temperatura ambiente o in frigorifero, come accade in cucina. Non è quindi solo l'effetto delle microonde a scatenare il rilascio. Volendo verificare l'effetto di queste particelle di plastica sui tessuti umani, i ricercatori hanno poi messo a contatto una coltura di cellule renali embrionali che assomigliano a quelle di un neonato in fase di maturazione, con una soluzione di micro e nanoplastiche con una concentrazione simile a quella che un bambino mediamente raggiunge in un giorno con un'alimentazione normale, tenendo conto quindi del possibile effetto di accumulo. Dopo soli 2 giorni, solo il 23% delle cellule esposte alle concentrazioni più elevate era ancora in vita, una mortalità decisamente più alta rispetto a quella segnalata in altri studi effettuati con le soluzioni o gli alimenti solidi singoli. L'effetto tossico acuto, secondo i ricercatori, potrebbe essere dovuto soprattutto alle nanoparticelle, che hanno una capacità di penetrazione nelle cellule che è circa 1000 volte quella delle microparticelle e che non sono mai state molto studiate, a differenza delle microplastiche. Sarebbe urgente prendere provvedimenti, ma non è affatto semplice, vista la pervasività dei contenitori in plastica. Secondo gli autori, sarebbe necessario sostenere la ricerca di nuovi polimeri che non rilascino nessuna micro o nanoparticella e nel frattempo fornire ai genitori tutte le informazioni disponibili in etichetta, così come possono sapere esattamente quanti zuccheri o vitamine contiene un alimento che scelgono per i figli. Sarebbe opportuno che potessero conoscere quanto la plastica che lo contiene tende a rilasciare micro o nanoparticelle, in attesa che abbiano la possibilità di scegliere plastiche certificate microplastic free o nanoplastic free, cioè libere da microplastiche o libere da nanoplastiche. Capite bene che se una coltura di cellule messa a confronto con queste soluzioni dopo 2 giorni mantiene in vita solo il 23 delle cellule esposte, è una cosa veramente tragica. Quindi un mio consiglio, io no, Non ho mai usato contenitori in plastica per i figli, sempre contenitori biberon in vetro. Quindi per tutti gli usi che potete fare di qualsiasi cosa, privilegiate sempre solo acciaio inossidabile o vetro. Per tutto il resto non fidatevi mai della plastica, in nessun caso, anche per fare l'acqua gassata in casa. È vero che hanno una scadenza, si dice utilizzarle, non so, per 6 mesi, per 1 anno, poi buttale via e sostituiscile con una nuova. Io ho sempre buttato via tutto, utilizzo, per quanto mi riguarda, bottiglie in vetro e mi metto l'acqua nelle bottiglie di vetro. Non utilizzo mai plastica, se non quella purtroppo dell'acqua gassata che si compra nei ristoranti, nei supermercati, ma quella la utilizzi e la bevi subito, anche se sicuramente non è esente dal contenuto in microplastiche e nanoplastiche, ma non con questa enorme concentrazione. Finito questo argomento, che spero sia stato di vostro interesse, leggo un articolo che riguarda lo spreco alimentare e siccome ci siano delle app, delle applicazioni per telefonino per evitarlo. Non leggo questo articolo che compare in questo sito il 29 luglio 2023, anzi mi pare sia del 28 luglio 2023, a firma di Nadia Corvino. Non lo leggo tutto perché dice parecchie cose, ma è troppo lungo, vediamo un po', ma posso anche leggerlo. Lo leggo nella sua interezza, va là. Lo leggo soprattutto perché vi dà conto di trovare in internet un sito per me molto importante, interessante, anche se è pubblicitario. Perché un sito come la stessa app messa a disposizione degli utenti da parte della ditta Cookie. Cookie è la produttrice di molti prodotti per congelatore. Comunque vi leggo il suo articolo e poi vi parlerò di questo sito. Lo spreco alimentare è un problema grave e molto ramificato, che oltre a rappresentare un utilizzo scorretto di risorse importanti come acqua, energia, terreno e gli investimenti economici utilizzati per coltivare il cibo non consumato, ha anche un impatto sull'ambiente, sulla produzione di rifiuti e di gas serra, sull'economia e sulla qualità della nutrizione su scala globale. La FAO stima che il 13% di tutto il cibo prodotto globalmente venga sprecato prima della vendita e un ulteriore 17% nelle fasi che la seguono. Lo spreco quindi non riguarda solamente il consumatore finale, ma si declina in modalità e quantitativi diversi nel percorso che porta dalla produzione all'uso domestico, passando per le varie fasi di conservazione e stoccaggio, trasporto e rivendita. Benché la possibilità di intervento dei soli consumatori rispetto alla totalità dello spreco alimentare siano limitate, sono molti i modi in cui, anche a livello individuale, si può contribuire ad arginare il problema, per esempio programmando le pietanze, sfruttando di più gli avanzi, facendo attenzione alle diciture delle scadenze in etichetta, comperando meno cibo e conservandolo meglio. In molti di questi propositi viene in aiuto la tecnologia. Esistono, per esempio, delle app che aiutano a pianificare i pasti per la settimana e la relativa lista della spesa. Quelle che mantengono un inventario nella dispensa, oppure ancora quelle che offrono idee per creare ricette a partire dagli avanzi rimasti nel frigo, il tutto per eliminare o limitare lo spreco alimentare. A queste si aggiunge Cookie Save the Food, un'applicazione gratuita sviluppata dall'omonimo produttore di articoli per la conservazione e pensata per gestire i prodotti presenti nel congelatore e le loro scadenze. Una volta fatta la registrazione, l'app permette di aggiungere gli alimenti presenti nel freezer a partire da una lista di schede prodotto, che riportano anche delle indicazioni specifiche su quando andrebbero scongelati. In alcuni casi l'app indica anche che il prodotto non andrebbe proprio conservato nel freezer. In caso di dubbi ulteriori, l'app rimanda a Cookiepedia, un'enciclopedia già presente sul sito di Cookie che offre informazioni sulla conservazione e il congelamento degli alimenti. Lascio perdere il resto dell'articolo e vado a vedere assieme a voi il sito Cookiepedia. Cookiepedia, allora, aprendola, ci porta ad una... Ecco qua, sto sfruttando il wifi della radio. C'è su tutto un assieme di... Intanto, cerca come conservare la carne, come conservare il pesce, come conservare i formaggi, come conservare frutta, verdura e legumi. Poi si può mettere il nome di un alimento e loro ti portano alla scheda di come conservarlo. Vado a prendere ad esempio una cosa a caso, una cosa abbastanza semplice, se uno volesse conservare l'aglio. Allora, per quanto riguarda l'aglio, la scheda di Cookiepedia ci dice: possiamo metterlo in frigorifero o in freezer. Il bulbo dell'aglio va generalmente conservato in luogo fresco, asciutto e aerato. L'umidità potrebbe causare la formazione di muffe al suo interno, pertanto si sconsiglia di riporre la testa d'aglio nel frigorifero, preferendo un sacchetto di carta o il classico cestino a maglie larghe. Per evitare che germogli, l'aglio va riposto in un luogo poco soleggiato e luminoso. Inoltre, una volta separati dal bulbo, gli spicchi durano circa una settimana. Se uno vuol proprio metterlo in frigo, lo mette nell'ultimo scomparto, quello delle verdure. In freezer è preferibile conservare gli spicchi d'aglio interi, riponendoli nei sacchetti freezer Gelo più Cookie. Qui entra naturalmente la pubblicità che evidenzia il loro prodotto. Grazie ai 7 strati effetto barriera si eviteranno contaminazioni di odori nel freezer. In alternativa, prima di congelarli, è possibile anche sbucciare gli spicchi, tagliarli a fette o tritarli. Consiglio: si possono anche frullare gli spicchi d'aglio con olio extravergine di oliva. Una parte di aglio o due di olio extravergine di oliva e conservare in freezer nei contenitori ermetici Cookie per sughi. Il contenuto resterà perfettamente sigillato. Consumare preferibilmente entro 6-8 mesi. E questa è una singola scheda. Poi, come vi ho detto, ce ne sono di tutti i tipi e di tutte le misure. Vado a vederne un'altra per per esempio macinato di manzo, macinato di manzo, ci dicono in frigorifero il macinato di manzo deve essere conservato nei piani inferiori del frigorifero dove la temperatura è più bassa, quelli immediatamente sopra quel reparto verdure. Per preservarne la freschezza si consiglia di utilizzare i contenitori ermetici cuchi con gli appositi coperchi ad incastro. Sono perfettamente impilabili e permettono di sfruttare con ordine in spazio, lo spazio in dispensa. In alternativa si può riporre il macinato nei sacchetti freezer cookie gelo più. Grazie all'effetto barriera si eviteranno contaminazioni di odori nel frigorifero. Consumare entro uno o due giorni. Mettendoli invece in freezer, prima di riporre il cibo nel congelatore, è importante pulirlo, asciugarlo bene in modo che sia pronto per essere cucinato, confezionarlo nell'imballaggio più appropriato, in quanto la confezione protegge gli alimenti dalla perdita di umidità, evitando l'essiccazione. Impedisce inoltre la trasmissione di odori, evita l'irrancidimento, eccetera, eccetera, da altre indicazioni, tempo massimo di permanenza in freezer 4 mesi. E così via. Vi ho dato un'unica, una specie di piccolo percorso molto parziale di questo sito. Comunque, se andate in un sito di ricerca con un motore di ricerca, cliccate Cookiepedia con la K, Cookiepedia, e vi esce questo sito, secondo me molto interessante, per darci un'idea di massima sia di che cosa sono i vari contenitori del produttore, sia per quanto riguarda i metodi di conservazione, frigo e freezer, e anche tempi di utilizzo dei vari alimenti. Passo decisamente, sono le 12:29 minuti, vi leggo un altro articolo che riguarda i bambini. Una sindrome emolitico-uremica importante da conoscere anche perché ha compiuto già dei parziali disastri sanitari. La notizia è in data 3 agosto 2023. Ed è citata nel sito a firma di Roberto Lapira, il direttore responsabile del sito. Dice Lapira, il titolo di questo articolo è «Sindrome emolitico-uremica, come proteggere i bambini, 91 casi in Italia». Quindi sempre meglio conoscere, no? Per evitare. Pochi giorni fa una bambina trentina di 2 anni e mezzo è stata ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Padova per aver mangiato un formaggio preparato con latte crudo. Il sospetto dei medici è che si tratti di un caso di sindrome emolitico-uremica. La sindrome, spiega Gaia Scavia, ricercatrice dell'Istituto Superiore di Sanità, è la complicanza più grave dell'infezione da Escherichia coli, produttore di Shiga tossina. Nella maggioranza dei casi si verificano solo sintomi intestinali, ma in una quota minore di persone, circa il 10-15%, la tossina supera la barriera intestinale e causa danni che possono essere gravi e permanenti, e in alcuni casi c'è il rischio di decesso. La sindrome emolitico-uremica colpisce in modo particolare la popolazione pediatrica. E i casi si concentrano nei primissimi anni di vita. Nel 2022 in Italia sono stati registrati 91 casi, nessuno dei quali per fortuna si è rivelato mortale. Il 30-40% dei soggetti affetti da questa sindrome può sviluppare un quadro di malattia renale cronica, in genere lieve, ma che può portare, nei casi più gravi, anche alla dialisi e al trapianto renale. Per fortuna la stragrande maggioranza delle infezioni viene diagnosticata dai reparti di nefrologia pediatrica e curata, anche se non se la procedura non è semplice. È difficile dire quali sono gli alimenti che sono maggiormente responsabili. Questo perché, continua la ricercatrice, in generale, sul caso singolo, è complicato stabilire il cibo coinvolto per via della settimana di distanza tra l'inizio della gastroenterite, spesso emorragica, e la manifestazione clinica tipica di questa patologia. La ricostruzione è più facile in caso di focolai, perché si può valutare se c'è un alimento in comune tra tutti i casi. Quindi, se c'è un caso unico che ha mangiato qualcosa, è difficile capire. Se sono più persone, dice: ma cosa avete mangiato tutti quanti? E si restringe il campo delle ricerche. Si può dire però quali sono gli alimenti a rischio, perché più spesso contaminati, sulla base dei dati raccolti dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, EFSA, e dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. Si tratta del latte crudo. In passato formaggi a latte crudo contaminati sono stati responsabili di focolai epidemici di infezione. La carne cruda tritata e altri alimenti crudi come frutta e verdura. Un anno fa si sono verificati anche focolai legati ad alimenti atipici. Il caso più recente è quello di un focolaio con quasi 50 casi e 2 morti che si è verificato nel 2022 in Francia a causa del consumo della pizza buitoni surgelata contaminata da Escherichia coli, produttore di tossina Shiga. Qui purtroppo era stato utilizzato un alimento per fare la pizza che conteneva inquinato da Escherichia coli, produttrice di tossina Shiga, e ci sono stati anche 2 morti. Ecco alcune risposte alle domande più comuni su questa sindrome emolitico-uremica fornite dall'Istituto Superiore di Sanità. Cosa si può fare di fronte a un caso sospetto di infezione? Un caso di diarrea con sangue nei bambini può essere un indizio di infezione. In caso di sospetto, occorre confermare la diagnosi con esami di laboratorio. Il pediatra deve inviare tempestivamente al laboratorio un campione di feci per la ricerca appunto degli agenti di questa patologia attraverso metodiche molecolari basate sulla ricerca dei geni codificanti per la Shiga tossina. Altre metodologie potrebbero non assicurare la stessa sensibilità, con il rischio di falsi negativi. Quindi bisogna fare qualcosa di estremamente mirato e il pediatra deve essere responsabilmente capace di agire con estrema urgenza per valutare le cose se per caso un bambino ha della diarrea con presenza di sangue. Altra domanda: serve somministrare antibiotici? La risposta: la terapia antibiotica è in genere controindicata poiché potrebbe aggravare le condizioni del paziente, anche se su questo punto c'è molto dibattito. È invece opportuno consultare un centro regionale di nefrologia pediatrica per avviare un monitoraggio clinico quotidiano. È altresì auspicabile estendere i test diagnostici sulle feci ai familiari e ai contatti stretti del bambino, anche in assenza di sintomi, e allontanare il piccolo da contesti comunitari, per esempio asili nido e centri ricreativi. Come si trasmettono le infezioni? Risposta: la trasmissione all'uomo può avvenire attraverso il consumo di alimenti contaminati, come carni e prodotti a base di carne, ad esempio hamburger, crudi o poco cotti, ma in molti casi anche da latte crudo non pastorizzato e prodotti lattiero-caseari a base di latte crudo. Meno diffusi i casi di vegetali e frutta non lavati e consumati crudi. Un'altra possibilità è il contatto diretto con animali infetti o indiretto attraverso superfici contaminate dalle loro feci, come terreno o scarpe. Questa è una via di trasmissione importante in relazione alle attività didattico-ricreative nell'ambito di scuole-fattoria o di agriturismi. Quindi se si va in questi posti, attenti che il bambino non si tocchi le scarpe, non tocchi per terra e poi si metta le mani in bocca. Ingestione di acqua accidentalmente contaminata, attività ricreative in gruppo, come l'uso di piscinette domestiche, possono essere a rischio. Nei contesti comunitari con bambini piccoli, come asili nido o in famiglia, queste infezioni si diffondono facilmente da persona a persona per via orofecale. Quindi un bambino fa la cacca, fa la pipì, insomma si tocca con le mani, non se le lava bene, poi tocca altri bambini, questi si mettono le mani in bocca ed ecco che il ciclo si chiude e la contaminazione si propaga. Stiamoci attenti perché, come avete capito, è una cosa estremamente importante: attenzione alle feci dei bambini in caso di diarrea con presenza di sangue, subito allertarsi per capire se può essere interessata questa sindrome emolitico-uremica particolarmente grave. Adesso vi leggo qualcosa, sono le 12:40, vado avanti ancora un po', con cuore, 6 cibi che non devono mai mancare nella nostra alimentazione se vogliamo bene al nostro cuore. Articolo 18 luglio 2023. Questo lo avevo tenuto in serbo e quindi lo leggo oggi, a firma di Agnese Codignola. Se si vuole preservare il cuore, la dieta migliore non coincide esattamente con quelle raccomandate finora. Rispetto ai mix classici, infatti, è importante non demonizzare i latticini. Sapete che in molti casi si dice non mangiare prodotti del latte. Abbiamo visto anche quello precedente, prodotti da latte crudo. Qui si dice: se vuoi bene al cuore non devi però demonizzarli, soprattutto quelli che derivano da latte intero. Anzi, bisogna dare loro grande spazio e neppure, entro limiti ragionevoli, si deve evitare la carne non trasformata. In più bisogna ricordare la frutta secca a guscio e il pesce, grande protagonista insieme a frutta, verdura e legumi. Ci sono di fatto 6 alimenti che non devono mancare, mentre sugli altri tutto dipende dalle quantità. È una dieta abbastanza diversa da quelle cui siamo abituati, la dieta per il cuore, che emerge da uno studio nel quale è stato valutato il consumo quotidiano di 6 alimenti cardine, scelti per il dimostrato effetto benefico su un totale di circa 250.000 persone residenti in oltre 80 paesi. Ciò che sembra davvero contare è infatti la loro presenza, tutto il resto è relativo. I ricercatori hanno visto comunque che la dieta ottimale per il cuore era così composta: 2-3 porzioni di frutta e 2-3 porzioni di verdura al giorno, 3-4 porzioni di legumi a settimana, 7 porzioni di frutta secca a guscio alla settimana, 2-3 porzioni di pesce alla settimana e 14 porzioni di latticini alla settimana, latte intero, yogurt e formaggi. Se non si ha accesso al pesce, si può sostituire con una porzione di cereali integrali al giorno e una di carne rossa non lavorata o carne bianca al giorno. Confrontando chi aveva un'alimentazione sana, cioè quelli che avevano seguito questa dieta, con chi ne aveva una sconsigliabile, diversa, si è visto che quelli che si alimentavano come abbiamo visto in precedenza avevano un rischio di morte inferiore del 30% per malattie cardiovascolari. I primi avevano in generale un rischio di morte inferiore del 30%. Avevano un rischio inferiore del 18% per quanto riguardava le malattie cardiovascolari, una diminuzione del 14% per gli infarti e 19% per gli ictus. Quindi la cosa è stata valutata in modo molto importante, con un grado di attenzione alto. In definitiva, questo nuovo report dello studio fornisce preziose evidenze confermative da diverse nazioni dell'importanza di alimenti protettivi per la salute, come frutta, cereali integrali, legumi, frutta secca, semi e latticini. Questi risultati sono ampiamente coerenti con la maggior parte delle linee guida nutrizionali mondiali, eccetera, insomma. Basta. Qui si dice, di solito nelle diete vengono enfatizzati di più i latticini magri, quelli derivati da latte magro, mentre qui invece vengono privilegiati i latticini da latte intero. E questo è quanto, anche per il nostro cuore. Andiamo a vedere qualcos'altro. Volevo leggere qualcosa sul sushi. Vediamo un po' che cosa posso dirvi sul sushi. Ce n'erano due, ma ve ne leggo uno solo. Lo trago però questa volta da un altro sito. Sono già le 12:46. No, vi leggo invece quello del sushi e lo terrò per un'altra volta. Ma mi pare più interessante invece leggere qualcosa, perché nel sushi si diceva: attenti, perché il sushi che andiamo a mangiare in giro, a meno che non lo paghiamo molto e quindi andiamo in negozi particolarmente specializzati che lo fanno bene, in quelli mangia quanto vuoi, tanto consuma quanto vuoi, paghi sempre lo stesso, di solito è pieno di additivi e sostanze, meglio evitarlo. Questo in pratica è il contenuto in estrema sintesi di questo articolo, che però salto per leggervene un altro che riguarda invece il kefir. Il kefir lo leggo perché tutti i benefici del consumo del kefir e come prepararcelo in casa. Quindi è una cosa molto interessante. Io una volta lo facevo, me lo bevevo, ma dopo si è rotto il contenitore, ho fatto difficoltà, ho perso la consuetudine di farlo. Questo articolo mi riporta alla voglia di ricominciare. Allora, trovo questo articolo dal sito L'Indipendente Online, che è un giornale online, nel settore consumo critico, quello in genere gestito dall'articolista USAI, in data 8 agosto 2023. Quindi è di due giorni fa. Scusate. Vediamo se l'articolista è USAI. Giampaolo USAI, sì. È un articolo abbastanza lungo, ma ve lo leggo tutto perché dà indicazioni su come farsi il kefir e su perché è buono. Batteri buoni è un termine che spunta fuori spesso ultimamente. Si tratta di un tipo di batteri presenti nell'intestino che sono vitali per la nostra salute. Lavorano per distruggere i batteri cattivi e mantenere il nostro sistema immunitario in ordine. La digestione sempre efficiente e livelli ottimali di salute e vitalità. Recenti studi hanno suggerito che uno stile di vita e una dieta di tipo occidentale, ricca di alimenti trasformati e industriali, zucchero e grassi malsani, i grassi malsani sono essenzialmente quelli cotti e quelli idrogenati, sta distruggendo i batteri buoni dell'intestino, il che spiega perché i problemi digestivi associati a patologie come la sindrome dell'intestino irritabile sono così dilaganti. Quindi cosa dovremmo mangiare per potenziare questi batteri buoni? Il kefir, una volta tanto, non è una trovata di marketing, ma è realmente un elemento che può portare grandi benefici. Inoltre, cosa che non fa mai male, è facilmente preparabile in casa, a costi molto più contenuti di quelli in cui si trova in vendita al banco frigo dei supermercati. Anche altri alimenti fermentati possono offrire notevole aiuto, come ad esempio il kimchi, piatto tradizionale coreano fatto con verdure fermentate o spezie, i crauti o il tè kombucha. Questi sono stati tutti reclamizzati come i prossimi grandi supercibi perché contengono i probiotici, un'altra parola per indicare i batteri buoni. Ma un alimento che sembra essere stato dimenticato in questa lista è proprio il kefir. O meglio, dimenticato per lungo tempo, ma oggi per fortuna ampiamente riscoperto. Il kefir è un latte fermentato, in uso da oltre 2000 anni in molte popolazioni del Caucaso e dei paesi arabi, ma anche da popoli come i Masai in Africa. Ed è appunto un prezioso alleato della salute. Lo suggerisce il termine stesso, dato che la parola kefir significa benessere. Il suo sapore è acidulo e un po' frizzante. È una bevanda ottenuta facendo fermentare il latte vaccino, ma anche latte di capra o di pecora, con granuli formati da colonie di miliardi di batteri e lieviti che apportano benefici alla flora batterica intestinale. È diverso dallo yogurt. Sebbene anche lo yogurt sia un alimento probiotico di grande utilità per la nostra salute intestinale, il kefir ha maggiori benefici per l'intestino. La differenza tra yogurt e kefir sta nel numero e nella specie di batteri buoni che contrastano i microorganismi patogeni nell'intestino. Lo yogurt contiene soltanto due tipi, il Lactobacillus bulgaricus e lo Streptococcus thermophilus. Nei granuli del kefir, invece, ci sono circa 20 tipi di lattobacilli diversi, che sono ancora più resistenti all'acidità della barriera gastrica dello stomaco e arrivano perciò ancora vivi fin dentro l'intestino. In più, nel kefir ci sono dei lieviti buoni, a cui è dovuto il sapore un po' frizzantino, utili per eliminare quelli cattivi come la candida. Perché berlo tutti i giorni? In pratica, ciò che cerchiamo in un farmaco si trova già nel kefir. Questa bevanda è stata associata in numerosi studi scientifici a una vasta gamma di benefici per la salute, come l'attività antimicrobica, la regolazione del livello di colesterolo, attività immunomodulante del sistema immunitario, effetti antiossidanti, effetti antidiabetici, effetti antiallergici e attività antitumorali. Il kefir contiene anche numerosi minerali e aminoacidi essenziali, tra cui il triptofano, che ha un effetto benefico sul sistema nervoso. 100 ml di kefir apportano 65 calorie. I sali minerali principali sono potassio, calcio, fosforo, sodio. Poi sono presenti anche le vitamine del gruppo B, acido folico, B12, B6, B5, oltre alla vitamina K e alla vitamina A. Il kefir è generalmente digeribile anche per chi è intollerante al lattosio, il principale zucchero presente nel latte, il cui contenuto nel kefir è quasi nullo, in quanto è stato ridotto dalla fermentazione ad opera dei batteri. In pratica sono loro che mangiano il lattosio e che proliferano grazie a questo. Benefici per la salute. Se utilizzato regolarmente, e al netto ovviamente di pratiche alimentari che fanno alzare il colesterolo, il kefir può abbassare i livelli di colesterolo nel sangue. Da alcuni studi sullo stato di salute delle popolazioni Masai in Africa si è dedotto che il kefir ha un ruolo importante nell'abbassare il colesterolo. In effetti, in queste tribù, che comunque seguono un'alimentazione ricca di proteine animali come carne e latte, i tassi ematici di colesterolo sono molto bassi. Tutto il latte che consumano i Masai è però fermentato, e gli studi di laboratorio hanno appurato che la fermentazione del latte dà origine ad un metabolita che ha un'azione ipocolesterolemica. Il consumo quotidiano di kefir può aiutare a regolarizzare le funzioni intestinali, poiché il kefir stimola le proteine digestive, l'appetito e la peristalsi, promuove la salivazione e la secrezione degli enzimi da parte di stomaco e pancreas, stimolando la digestione degli altri cibi. Studi scientifici suggeriscono che possa aiutare a regolare e mantenere la giusta quantità di colesterolo nel sangue. Contrasta l'insediamento di germi pericolosi. Il kefir contiene una grande quantità di lattobacilli che hanno un'azione inibitoria nei confronti dei batteri putrefattivi e patogeni. Stimola la produzione di anticorpi dell'intestino e migliora le difese immunitarie. Adesso si arriva finalmente a come prepararlo in casa. Il kefir si presenta sotto forma di granuli, ovvero piccole palline biancastre e morbide che si agglomerano in colonie. Con il passare dei giorni e quindi delle fermentazioni, questi granuli si riproducono e aumentano di volume e di quantità. Quindi dopo un po' è necessario lasciare il quantitativo che ci occorre e il restante lo possiamo regalare, mangiare, dare ai nostri animali domestici se li abbiamo o gettare via. In genere i granuli non si acquistano, ma sono regalati facilmente da un altro autoproduttore. Crescono infatti di qualche grammo al giorno e si riproducono facilmente, ricordo anch'io, diventavano sempre di più. Si possono comunque anche acquistare su internet presso vari siti specializzati. Il kefir si beve così com'è, ma lo si può utilizzare in cucina anche per fare dolci, salse, dessert, al cucchiaio e così via. Per la preparazione del kefir servono normalmente 24 ore di fermentazione, che deve avvenire fuori dal frigo, quindi una volta messi i granuli nel latte, non vi resta che tappare il contenitore e lasciarlo su un ripiano della cucina a temperatura ambiente. La fermentazione può essere prolungata fino a 48 ore, se vorrete un kefir più cremoso, ma più ore lasciate a fermentare e più acidulo sarà anche il sapore. In questo regolatevi in base ai vostri gusti. Magari prima provate con le 24 ore, poi prolungate e sentite come lo preferite. Una cosa importante è che il coperchio del contenitore non deve mai essere completamente chiuso, ma solo appoggiato sopra. Questo perché all'interno avverrà una vera e propria fermentazione e quindi l'aria deve circolare. Lui produce gas e quindi il gas per andare a mandare a pressione il contenitore deve poter uscire. Una fermentazione inferiore alle 24 ore produce ugualmente una bevanda di kefir, ma il numero di fermenti che si trovano nella bevanda dopo 8 ore sarà inferiore a quelli che trovate dopo 24 ore. Inoltre anche la digestione del lattosio da parte dei fermenti sarà ridotta e quindi nella vostra bevanda ci sarà più lattosio, sempre meno comunque del lattosio che troviamo bevendo del latte puro. Gli ingredienti e i materiali di massima sono 25 grammi di granuli di kefir da latte. Ricordatevi di prendere quello da latte perché esiste anche quello da acqua. 500 ml di latte intero vaccino, quindi mezzo litro, possibilmente biologico e latte fresco, non a lunga conservazione, un barattolo di vetro grande col coperchio, un colino a maglie fitte, un barattolino di vetro. Preparazione. Il rapporto giusto per una corretta fermentazione è di 1 a 20, cioè 25 grammi di granuli di kefir per mezzo litro di latte. Per 50 grammi ne serve un litro. Per avere un'ottima bevanda ricca di fermenti vivi e probiotici, basta inserire i granuli in un contenitore grande di vetro, aggiungere latte animale o di qualsiasi tipo, mucca, pecora, capra, a temperatura di frigorifero o ambiente. Chiudere non in modo ermetico, per evitare che la pressione si innalzi eccessivamente, riporre il recipiente in un luogo buio e lontano da fonti di calore per 24-36 ore. Volendo possiamo mescolare dopo alcune ore il composto per dare ancora più energia alla fermentazione. Trascorso il tempo avremo ottenuto una sorta di gustoso yogurt, ma più liquido e leggermente frizzantino. Dobbiamo filtrarlo per dividere i granuli dal latte fermentato. Dopo aver sciacquato i granuli col latte fresco, possiamo ricominciare da capo con il procedimento. Possiamo tenere in stand-by, quindi senza rimetterlo nel latte, i nostri amici granuli per 2-3 giorni prima di ricominciare, mettendoli in frigo all'interno di un barattolino di vetro semichiuso, coperchio appoggiato sopra. Importante, non sciacquate i granuli con acqua di rubinetto e nemmeno con acqua minerale. Potrebbero essere inattivati da germi o da altre sostanze a loro non gradite, come il cloro. Vanno sciacquati solo con latte, oppure lasciati come sono dopo la fermentazione appena avvenuta. Infine, il risparmio economico. Quanto si risparmia autoproducendo il kefir o lo yogurt in casa al posto di acquistarli? Secondo i calcoli di una vera esperta in materia di autoproduzione, come Lucia Cuffaro, il risparmio è di circa 250 euro all'anno a persona. Sono le 13:02, sono andato avanti troppo in questa trasmissione. C'è adesso il modo per fare il kefir d'acqua, quindi con l'acqua e non con il latte. Io facevo anche questo, ci vuole del limone, eccetera. Me lo porto nella prossima trasmissione tra 15 giorni, se per caso vi interessa. Attivo immediatamente la linea di Radio Cooperativa, lo 049 880 90 20, in attesa di vostre telefonate. Se per caso qualcuno di voi fa il kefir, me lo sappia dire. Pronto a Radio Cooperativa.
Ciao Francesco, sono Dennis.
Ciao Dennis.
Faccio una piccola premessa. È molto più politica questa tua trasmissione, dal mio punto di vista sempre, che qualsiasi rassegna stampa dove passano solo opinioni e ideologia e basta. Questo non è una sviolinata, ma è soltanto un dato di fatto dal mio punto di vista.
Va bene, grazie.
Non è una giovinata, Francesco.
Ah, no, tranquillo.
Ascolta una cosa. Posso leggerti alcune righe da un libro che è la quarta volta che sto rileggendo?
Va bene, dai.
È, H2O e le acque dell'oblio di Ivan Illich. È riferito all'articolo che parla dei problemi dei bambini, L'uso dell'acqua per la pulizia del corpo e l'uso dell'acqua per la toilette e gli spazi urbani sono strettamente collegati, ma non procedono di pari passo in tutte le nazioni moderne. Parigi non seguì mai l'esempio di Londra. Una relazione del 1885 dell'Institut de France respingeva la proposta di adottare il WC e di convogliare gli escrementi nella Senna. La decisione non era motivata né da sentimenti anti-britannici né da qualche preoccupazione per il fiume, ma dal calcolo dell'enorme valore economico che sarebbe stato drenato via insieme agli escrementi di cavalli e persone. 20 anni dopo, gli editori del Journal of Modern Chemistry presero nuovamente posizione contro un tale misfatto pubblico, tra virgolette. Alla metà del secolo scorso, un sesto di tutta l'area di Parigi produceva 50 kg di insalata, frutta e verdura fresche per persona, più del tasso di consumo pro capite del 1980. Per ogni ettaro di marais, che è il terreno recuperato per ogni ettaro di marais 6,5 persone erano impiegate a tempo pieno sia per coltivare gli orti che per raccogliere gli escrementi, ed un numero ancora maggiore di persone si occupava delle vendite. Per una quarantina d'anni venne prodotto sufficiente concime, tra virgolette, per espandere l'area di coltivazione del 6% ogni anno. Le tecniche di coltivazione raggiunsero il massimo della sofisticazione negli anni intorno al 1880. Continue semine interstagionali o in successione diedero sino a 6 e mai meno di 3 raccolti l'anno. Non vado avanti. Quello che voglio dire è che man mano che si va avanti questo presunto progresso, no? Ci ritroviamo sempre ad essere considerati come delle creature, tra virgolette, deboli, delle creature che hanno bisogno di qualcuno che gli insegni come fare a vivere, che gli insegni quello che devono mangiare, e nello stesso tempo, a proposito della cacca dei bambini, no? Mi ricordo che io ho due figli, un maschio e una femmina, che hanno uno 40 anni, 41 anni quest'anno, e la ragazza ha 30 anni. Mi ricordo che quando li vaccinai non a 2 mesi come succede adesso, ma a 1 anno e mezzo, 2 anni circa, mi era stato detto che le feci erano infette, le feci che poi avrebbero prodotto successivamente al vaccino erano infette. E bisognava stare attenti, mettersi i guanti, non... per tornare al discorso del fatto che noi saremmo, tra virgolette, degli esseri, anzi delle creature deboli e che hanno bisogno, quindi estraniati dal contesto naturale in cui viviamo, e sta roba qua sta arrivando alle estreme conseguenze, il fatto di dover cercare di controllare la vita. E tutti i problemi che stanno venendo fuori adesso sono proprio dovuti a questo fatto che l'essere umano, che non è una creatura ma è un animale come tutti gli altri animali ed è inserito più o meno armonicamente in un contesto naturale, deve avere la possibilità di imparare a camminare con le proprie gambe, deve avere la possibilità di produrre ciò che poi consuma e di sentire piacere da quello che consuma.
Va bene.
Ciao Francesco, buona giornata.
Ciao Dennis. Beh, alcune cose su Dennis. Non ho mai sentito che a seguito di una vaccinazione le feci diventino da essere prese con i guanti. Mi pare un po', non so chi l'abbia detto, ma mi sembra abbastanza una bufala però... l'utilizzo delle feci e degli escrementi umani per fertilizzare i terreni, io mi ricordo c'erano le vecchie latrine nelle campagne dove c'erano anche neanche con i gabinetti in casa, erano i gabinetti all'esterno, la gente andava là e poi con dei barattoli tiravano su il liquame e lo spargevano nei campi per fertilizzare le piante. Una volta si faceva così. È chiaro che i progressi della medicina, fortunatamente dico io, hanno calmierato l'utilizzo delle feci umane per questi scopi, perché tutte le malattie orofecali venivano altamente trasmesse se c'era una persona ammalata in casa. Erano fritte anche tutte le altre, però l'utilizzo in questo senso era, una volta era codificato, era così, adesso si utilizzano ancora concimi organici a base di azoto, però sono derivanti da processi industriali. E come vanno avanti, diciamo, le piante, le zucchine, tutte le piante verdi, se concimi con quelli invece, naturalmente con l'opportuna diluizione, invece che mettere i granuli, le piante vengono molto meglio. Pronto Radio Cooperativa?
Sì, pronto. Ciao Francesco, sono Antonio.
Parla un po' più forte, Antonio.
Sono Antonio da Chiarano.
Sì.
Sì, e io volevo chiederti, ho ascoltato solo ultimamente la tua trasmissione, che differenza c'è fra il kefir e lo yogurt? Perché io è dal 1983 che avevo fatto l'epatite B e da quell'epoca ogni mattina io mi faccio, cioè mangio lo yogurt e faccio col latte che abbiamo qui in stalla dei miei fratelli.
Sì.
E ogni mattina metto dentro un mezzo litro di latte con i fermenti, i granuli che parlavi prima, e poi lo passo con una, sì, una retina fine e sciacquo. Dal 1983.
Sì, sì.
Volevo sapere che differenza c'è fra il...
Te lo dico in diretta o mi ascolti?
Sì. Ti ascolto.
Va bene, Antonio?
Ciao.
Ti saluto, ciao. Ma quello che dice, almeno l'articolista, dice che la differenza è solo sulla quantità di bacilli che sono all'interno delle due soluzioni. Lo yogurt ne contiene solo due tipi, mentre il kefir ne contiene circa 20 tipi. E tra questi ci sono dei lieviti che vanno a... quindi ad eliminare, ad ostacolare l'insorgenza, l'attecchimento di altri germi che per esempio potrebbero non essere ostacolati dal semplice yogurt. Quindi il kefir, diciamo, ha uno spettro più ampio di azione, per esempio nei confronti della Candida albicans, che sapete è un terribile microorganismo che quando attecchisce dà delle infezioni difficilmente o con molta difficoltà ostacolabili, insomma. Ecco, questo almeno quello dice, che dice l'articolista Giampaolo Usai. Tutti e due però, sia lo yogurt, mi pare, che il kefir, riescono a passare attraverso l'acidità dello stomaco e a raggiungere l'intestino. Pronto a Radio Cooperativa?
Ciao, sono Piero.
Ciao Piero.
Ma senti una cosa, ma perché dicono che noi a una certa età meglio, molto meglio il latte di capra che il latte vaccino? Perché?
Non te lo so dire. Tu lo sai?
No.
Allora cercherò, se c'è qualche differenza. Non mi pare che sia molto codificato in giro questo. Comunque lo cerco, poi, me lo scrivo.
E poi a cascata formaggio di capra meglio del formaggio, e cioè tutto, e anche tutti i derivati, insomma, difatti costano molto di più se vai a comprarli. Pronto?
Sì, a me piace moltissimo il formaggio di capra, quindi non ho dubbi.
Anche a me. Poi gli ovetti di quaglia, chiaramente bisogna star lì, avere la micromotricità nelle mani per romperli senza fare, perché 4 stanno 4 a 1 di quelle di gallina.
Però, scusami, per esempio, non ho capito l'ultima cosa che hai detto.
Gli ovetti di quaglia?
Sì.
Perché quello che so, lo ascolto da te, e appena sento qualche così nutrizionista a destra, sì, ascolto, cerco di capire, insomma. E ho trovato concordi vari personaggi del settore affermare tutti quanti che gli ovetti di quaglia, l'uovo di quaglia, chiaramente per un uovo di quaglia, un uovo di gallina, devi metterne 4 di quaglia,
così,
e devi star lì a scocciatura, aprirli, però dicono i valori nutrizionali e quello che interferisce nel colesterolo, quello di quaglia, tutta un'altra cosa. Questo lo sapevi tu?
No, devo informarmi, ma non lo so.
Addirittura su certe diete vegetariane, con praticamente l'assoluto diniego di qualsiasi proteina animale e anche caseina.
Beh, vegane allora?
Eh?
Diete vegane?
Sì, ma parlo...
Perché i vegetariani possono mangiare uova, sì. Sono i vegani, sì, che non le vogliono. Sì.
No, ma allora specifico. In virtù di certe cure per determinate patologie, cioè iniziano per togliere le proteine animali, la caseina che va, o gli determinati zuccheri che vanno a interferire, vanno a alimentare determinate infiammazioni, sai, no? Cioè,
sì.
Io non le sapevo. E l'unica cosa che concedono per sopperire alla vitamina B12, la vitamina B, è l'ovetto di quaglia.
Non so.
Cioè proprio nel rigoroso esclusione di tutte le proteine animali.
Come protocollo lo ammettono.
L'unica cosa che dopo, chiaramente, questi che studiano queste cose, che poi molto, ma per esempio se uno deve mettersi in forza, deve avere energia, io ho realizzato che, ma a me farebbe piacere che quello che ti dico, siccome io, cioè, ammetto, io sono un povero somaro di queste cose qua, cioè quello che so è che ascolto te o altre persone e cerco di rubare queste notizie e farle mie. Non sono mai andato da un medico nutrizionista, da scienze nutrizioniste, cioè sono tutte cose un po' così alla buona, questo che ho recepito. Perciò mi fa piacere se a quello che ti dico tu magari mi delucidi un po' e mi correggi.
Io no, esempio, mi sono già preso nota, cercherò.
Io per esempio ho realizzato che quando devi metterti in forza hai bisogno di tante energie, calorie, devi muoverti, devi fare delle fatiche. Avogado e formaggio grana. La carne rossa è pericolosissima, specialmente se lo prendi a grande distribuzione. E poi, cioè, io un po' ci siamo capiti, cioè siamo in tanti che diciamo sta carne c'è, dà energia, se magari c'è il posto che sai che te la danno. Poi a livello etico, a livello di anima, di coscienza, odio l'agnello sacrificale, che è l'agnello, tra me è medico, ma tagliati i maroni, non l'agnello sacrificale, e perciò se dipendesse da me diventerei anche vegetariano, perché togliere il vitellino alla vacca lì che soffre, cioè a sto mondo, se essere noi granellini che contribuiamo alle sofferenze, a sto ciclo alimentare, cioè che anche a chiesa, ciclo alimentare fondato sull'omicidio, sulla predazione, anche questo, cioè adesso sto un po' uscendo dal, però ci sta insomma nel ragionamento come premessa. Stavo dicendo, come energia da carne di qualità rossa cruda, anche quella da, magari con un olio molto di qualità, e salmone selvaggio. So che ormai è tutto manipolato, c'è un sacco di piombo dentro, però quando ti prendi il salmone selvaggio la senti l'energia. Di mattina, se uno deve andare a correre a piedi, in bicicletta e ha bisogno di... Io mi sono accorto che con l'estrattore, tu metti le carotine, quelle coi ciuffi, cioè carotine quelle insomma di qualità, metti sedano, metti mele, magari brutti, piccolini, quelli che insomma, ci metti quando hai finito, o lo bevi subito, o se ne fai tanto che è per il giorno dopo, ci metti 2 o 3 limoni perché bloccano l'ossidazione, la fermentazione. Allora metti in frigo e hai il succo anche per il giorno dopo. Se lo fai con la centrifuga perde il gusto. Il gusto sarebbero le vitamine, le proprietà organolettiche, penso io, mi sembra di aver capito, non so se ho capito male, siamo sempre alle solite, correggimi se senti delle stupidaggini. Difatti con l'estrattore, che sarebbe un micro frantoio, se tu metti un po' di olive, esce un olio dolce, buono. Se lo metti in una centrifuga, sembra che sia olio bruciato.
E si vede che sarà la velocità della rotazione che farà aumentare la temperatura, presumo.
Ecco, presumi, e sarà, questa è una certezza. Ecco, questo lo affermo perché tutti sono concordi su questo e anche tu me lo stai confermando. Cioè la centrifuga rovina la frutta, rovina. Cioè quel modo di spremere in modo violento va a guastare, a scaldare, a deturpare le vitamine, le proprietà.
Le degrada, certo.
Esatto. Perciò l'estrattore alla mattina, se uno è anziano, e si fa l'estrattore la mattina con carote, sedano, mele, limone. È un po' una scocciatura. Purtroppo c'è un vezzo che io sono un po' stupito. La gente, dicono stago là con battere. Ah, vivo una volta sola, stago là. Invece...
questo, il tempo va a scapito della qualità.
Se invece fai così, io adesso ne sto parlando sia da dubbioso sia anche un po' da sapientone, perché a una certa età mi rendo conto dell'efficienza che ho ancora, dello stupore che suscito con amici, questo e quell'altro, perciò evidentemente funziona. Non so se hai capito. Cioè,
va bene.
Non chiedo scusa se sono stato al telefono, perché ritengo che mi hai supportato, abbiamo detto delle cose che se...
Tranquillo.
C'è, Francesco, c'è lo stupidotto che quando dici qualcosa di non interessante, di basilare, interessantissimo per la collettività, viene fuori come un povero deficiente. Ah, questo parla sempre di questo, invece di capire che, al di là che magari ha ora voce che ti può risultare antipatica, al di là che mi esprimo magari male, ma tu vai al merito, sto dicendo una cosa per la collettività, per il senso del... invece purtroppo viviamo in mezzo a tanta gente che sembra che abbiano preso una martellata in testa. Ciao, grazie.
Saluto, ciao Piero, ciao. No, ma io ringrazio chi dà informazioni su varie cose, ma anche su esperienze personali, perché sono cose utili, non ho mai avuto problemi nell'acquisire informazioni di qualsiasi genere, è sempre utile. Siamo già alle 13:23 minuti, quindi se mi date ancora una o due telefonate, pronto Radio Cooperativa.
Eccomi qua, buongiorno signor Mario. Si chiama Francesco, mi pare. Pronto?
Sì, Francesco sono io.
Buongiorno signor Francesco, io ascolto sempre la sua trasmissione perché la trovo molto interessante.
Tu sei?
Antonino
Iacco. Ah sì, Antonino, prego Antonino.
Io volevo soltanto contestare un'affermazione che è stata fatta ripetutamente a proposito del latte e in particolare del latte fresco.
Sì.
Lei mi sente bene, Francesco?
Sì.
Ecco. Allora, guardi, il latte di per sé è un alimento dedicato e riservato ai lattanti per molteplici motivi. Prima di tutto perché ciascun lattante ha il suo latte. Il latte di capra è fatto per il capretto. Il latte di pecore è fatto
certo,
per l'agnello. Il latte umano è fatto per l'umano.
Sì.
Il latte di vacca, che viene utilizzato per lo più per confezionare tutti i prodotti e i succedanei, è adatto al vitello, il quale vitello ha 4 stomaci, come lei mi insegna, omaso, abomaso, eccetera. Quindi ha un sistema di digestione completamente diverso da quello umano. Ora, ciascun mammifero, al termine dell'allattamento e cominciato lo svezzamento, non permette al cucciolo, ormai cresciuto e in grado di alimentarsi in maniera autonoma, di avvicinarsi alle mammelle. La capra gli dà una cornata, la tigre gli dà una zampata e così via. Quindi la natura ci deve insegnare che dopo lo svezzamento il latte non deve più essere somministrato, ma neanche agli animali. Mi spiego. Perché questo? Perché specialmente nel latte fresco, che è soggetto anche a contaminazioni e se non è ben conservato e preservato può dare dei grossi problemi di infezione, eccetera. Ma tralasciamo questo. Ammettiamo che il latte fresco sia puro, incontaminato. Contiene del lattosio. Il lattosio è un disaccaride composto da saccarosio e glucosio. E l'adulto non ha più la capacità di scindere questo disaccaride, perché a noi manca la lattasi, che è appunto l'enzima dei neonati. Allora, cosa succede? Che il lattosio arriva così com'è nell'intestino e costituisce un ottimo alimento per i batteri, quelli cattivi, tipo Gardnerella, Shigella e i vari tipi di coli, che proliferando sovrastano quelli buoni, cioè tutta la serie degli acidofili, che come lei giustamente faceva notare, nel yogurt ce ne sono solamente due, mentre nel kefir ce ne sono circa 20, compresi i lieviti. Quindi il latte, ripeto, di per sé, e anche i derivati, tranne i formaggi che sono fermentati, che sono privi di lattosio, non è un alimento per l'umano, tantomeno per i bambini, lo trovo poco consigliabile. Sul kefir sono perfettamente d'accordo invece, perché il kefir è privo di lattosio, ce n'ha quantità minime, perché il lattosio, come giustamente lei leggeva, viene consumato dai batteri che restituiscono acido lattico e quindi dà il particolare gusto acidulo sia allo yogurt che al kefir. E qui va bene, però non bisogna mai dimenticare che sia nel kefir, sia nel latte, sia nei vari formaggi, ci sono le lattoglobuline, che sono delle globuline specifiche che possono provocare nell'umano delle reazioni allergiche, fino ad arrivare a fenomeni di autoimmunità. Quindi io sconsiglio, da medico, se volete ascoltarmi, ecco, poi ognuno ragiona per conto suo, l'uso del latte e dei derivati negli adulti e nei bambini, tranne quelli che allattano. La saluto e le auguro una buona giornata.
Grazie Antonino, grazie anche della sua telefonata. E sono le 13:28 minuti e quindi io chiudo qua la trasmissione di Cosa c'è in tavola di questo giovedì 10 agosto 2023. No, chiudo le telefonate, scusatemi, non rispondo più perché ho finito la trasmissione, devo anche andare via. Scusatemi, l'ultimo telefonatore, tra 15 giorni ci sentiamo ancora. Devo scappare proprio. E la telefonata di Antonino la considero l'ultima della trasmissione della giornata, per quanto mi riguarda. Ricordatevi però, come ultima notizia, che siete stati all'ascolto di Radio Cooperativa e che potete darci una mano a far sopravvivere questa radio esclusivamente con possibili contributi che potrete indirizzarci e dei quali potete trovare la metodologia consultando il nostro sito internet www.radiocooperativa.org e naturalmente ascoltando e seguendo le indicazioni dello spot che viene immediatamente dopo la fine di questa trasmissione. Un caro saluto a tutti da Francesco Canova.